sono d'accordo sul fatto che qui chiunque sia ragionevole sarebbe d'accordo che la forma di governo non la stabilizzi come lei. Cioè questa idea che tu il sistema bipolare, il governo delle legislature lo fissi in norma costituzionale, che si mettesse lì in X, no? Per spiegare agli studenti che sempre è come se il codice civile inserisse la norma, per cui è obbligatorio che il codice sia. Sono le cose che sono degli imbecilli, possono scrivere nero su bianco e far approvare quando la liberazione cambia. Ahimè, è una cosa invece che si ripete, e si ripete anche perché forse noi stessi, dicono noi costituzionalisti, deboli di mente, diamo spazio al dibattito sulle riforme costituzionali. Noi stessi, io sono presidente a lungo del Comitato di Difesa della Costituzione, e tutti dicevano non possiamo dire solo del
partito, certo, certo, anche certo, 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 ragione, ragione.
È una risposta possibile, oppure va riformato questo discorso, che abbiamo dei parlamentari, benissimo, poi abbiamo la verifica del potere della Camera, benissimo, ma non è su questo che sta discutendo, perché ci deve essere la governabilità, invece non sono affatto d'accordo su quanto dicevi circa un occhio di critica verso il governo di legislatura, che secondo me può essere un effetto di un sistema
effetto.
Il sistema politico può andare in quella direzione, anche perché se nella campagna elettorale, in un certo senso, ci si presenta con il proposito di fare il governo di legislatura, questo fa parte dell'impegno di su, della debolezza del centrosinistra, sarà quello di dirlo in campagna elettorale e non ci lo fa, non ha proprio fatto. E ha pagato. E ha pagato proprio questa incapacità di mantenere una promessa che possono mantenere. Ma questi sono effetti della politica, del sistema, non sono effetti delle regole, per questo è il tempo che fa il governo, se la cosa che possono studiare i politologi, molto meno giuristi, perché un costituzionalista o si occupa delle prassi, ma se si occupa delle regole, ma cosa dire sulla politica? Perché non è stabilizzata. Invece mi sembrava molto interessante il discorso sul il minimo garantito di attività comunitaria, per due ragioni. Primo, perché questo appartiene a un modello, no? A un modello che non è delle forme di governo, ma come dicevi tu, è il modello della democrazia rappresentativa, che è un altro paio di maniche. C'è una forma di Stato, però dobbiamo usare queste figurine che non di niente.
Sì, forma di Stato, però ti senti di dirlo con più tranquillità che non
no,
forma di
governo. Queste cose si usano per semplificare la vita
agli studenti. Agli studenti e a chi è un po' a noi.
Dopodiché non è che giornate per la sua. Fini didattici. Lì, d'altra parte, viviamo un po' di schizofrenia in questo paese, perché da un lato l'importazione del sistema culturale americano oggi decennio porta di moda a parlare di democrazia deliberativa, ma la democrazia deliberativa è innanzitutto una democrazia partitica. Cioè, nella democrazia deliberativa quello che si esalta è il momento del dibattito, e questo significa riscoprire la centralità, diciamo, non del Parlamento come istituzione, perché sfuggiare il governo. Il problema della fiducia del governo è un'altra questione, che dovrebbe essere letteralmente espulsa da qualsiasi ragionamento intorno alla funzione del Parlamento. La funzione del Parlamento è rappresentare. Ho fatto scandalo nel Consiglio regionale della Sardegna perché gli ho ricordato questa cosa. Si parlava della legge statutaria, voi siete in crisi, voi avete pensato di avere un ruolo. A me che vi pagano 18.000 euro al mese, per cui quello che prende gli stipendi del cercatore di lavoro in un anno, per cui dovete cercare il ruolo. E ricordatevi che il vostro primo ruolo non è pagare la giunta, è rappresentare un popolo. E non è una cosa semplice. E la cosa interessante è che questa idea per cui la funzione legislativa poi stia nella forma della legge, nel procedimento legislativo, e in qualche modo la si trova anche nella giurisprudenza costituzionale. Direi non tanto nei rapporti con la legge, dove si è ammesso anche il decreto delegato, possa stabilimento civile, diciamo che se sono questioni minori. Ma la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla legge è interessante, perché ha aderito a quella delle funzioni di Rocio Batti quando diceva: se il Parlamento non conferisce principi e criteri direttivi al governo, non è come pensa la dottrina che il Parlamento lascia libero il governo di legiferare. No, il governo non può innovare sul piano dei principi. Questo sta proprio a significare che esiste una miscela di innovazione legislativa in caso al Parlamento, e su questo secondo me ci si può basare. Cioè, è chiaro che nella giustizia funzionale abbiamo tutto il controllo di tutto, e quante volte, poche volte si parla di questi profili, ma così come ieri si parlava della sentenza sul decreto legge, e anche sulle sentenze sulla delega legislativa, per cui i due pilastri del potere normativo del governo, il testo sulla delegificazione, ma quello per esempio che parlo di un'interazione con il rischio di dire le cose che parlo, su due pilastri del potere normativo e legislativo del governo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha fissato dei punti che secondo me sono in quella dimensione, proprio del minimo vitale, no? Dello spazio che deve essere riconosciuto. Chiaro, se il Parlamento non esercita, questo diventa il problema. Cioè, il problema è che una volta non sono neanche le regole, ma la gente che fa vita, i parlamentari, che non so che tipo di mestiere potrebbero fare, ma non fanno quello di parlamentari. I dati tragici per cui la percentuale di laureati in Parlamento dal dopoguerra oggi in carica, questo è un altro segno. Dopodiché ne possiamo anche dire che sta diventando solitudine, così come sono i posti di vice segretari e sottosegretari, ci saranno anche nuovi ordini eventuali del governo e così via. Cioè, questa capacità che ha una parte della dottrina costituzionalista di saltare il posto dell'essere governista e di negare l'evidenza delle leggi di uno e di portare nella Costituzione materiale tutto ciò che accade nei gabinetti delle istituzioni, non nei gabinetti nel senso proprio.
Sì, certo, era chiaro.
Questa è una delle cose che su cui secondo me culturalmente bisogna elevare le barriere, non per essere che insegniamo, ma è fondamentale, cioè se non siamo noi a curare questi aspetti, troverei importante anche che queste due idee, per esempio, sul contenuto minimo diventassero anche una costruzione in positivo, forse un terreno di discussione, perché non lo sa.
Daniele Ravenna.
Due parole assolutamente estemporanee che mi vengono suggerite al momento dalle riflessioni di Andrea, di Bin sul minimum, che mi hanno molto molto colpito, pensando al dato che il minimum metterà il Parlamento al centro della produzione normativa, perché il Parlamento è l'unica sede del tuo lavoro politico. Roberto Giunge, il Parlamento ha innanzitutto il compito di rappresentare. Io vorrei portare l'attenzione su un profilo connesso, ma che è parte molto grande. Il Parlamento ha essenzialmente il compito di rappresentare e l'ente pubblico. Questo è un dato di grande importanza, perché rappresentare significa rappresentare pubblicamente, e nello stesso ordine di ragioni il Parlamento dovrebbe collocarsi al centro della produzione normativa, perché il processo di produzione normativa abbia questa trasparenza e questa pubblicità che è poi il fondamento
esattamente.
E questo ha delle implicazioni dirette e immediate sul piano del diritto parlamentare. Mi spiego. In termini strettamente formali, la pubblicità dei lavori parlamentari è assicurata. Oggi c'è internet, tutto il resto. Ma è un dato puramente formale, nel senso che la presentazione di un maxi emendamento che nasce con dinamiche, devo dire, anche di grandi suggestioni, di Monicelli nella sala del governo costante l'assemblea, fine modo per gli enti di oscurità tra i funzionari, questo fatto che esce sempre di più, eccetera, e poi arriva in aula. E certamente viene pubblicato nel legato di reso pubblico. E certamente chiunque possa volerlo conoscere lo conosce un tempo reale, ma di fatto chi deve deliberare non lo conosce, ma soprattutto, quello al limite non serve neanche così grave, ma soprattutto coloro che sono rappresentati da quegli elettori non lo conoscono. Questo è un dato che secondo me è molto rilevante e investe il profilo dei tempi della decisione parlamentare. C'è un legame stretto fra pubblicità, trasparenza e tempi della decisione parlamentare. Quante volte abbiamo visto approvare dalle Camere, secondo tutti i sacri fini del rispetto delle regole parlamentari, un testo che a distanza di settimane entra nell'opinione pubblica, nella conoscenza degli studiosi, nella conoscenza degli esperti e esplode sui giornali. Oddio, cosa è successo? Noi che stiamo dicendo, non è successo, era stato approvato un mese fa, non ve ne siete accorti. Beh, la società non se ne è accorta perché non ha avuto il tempo fisico di farlo, non è stato concesso. Ecco, questo era il profilo del dare pubblicità al processo decisionale, e lo vedo come uno dei profili più tipici ed essenziali di quel minimum che deve essere il Parlamento, perché sia degno di questo nome, perché è esattamente l'opposto dei processi decisionali forti di qualunque segno di potere che, come ben sapete, rifugge dalla pubblicità del processo, come struttura di potere per sua propria natura,
certo.
È incline a decidere nel chiuso di una stanza se diventa come una
ci insegna la dottorina, come ci insegna la dottorina.
Con la prima ho un colpino di nome sciato
Cascinali.
Prego, Nicola Lupo.
Grazie. Un quadro teorico di cui va personalmente devo riflettere, perché risponde a una prova a rispondere, mi piace, a una grande domanda, a proposito di cosa, qual è il minimo del Parlamento, e lo pone in rapporto con la forma del governo. Io lo congelo da un modo un po' diverso, perché non arrivo a questo tipo di soluzione principale che devo rivolgermi. Qual è il ruolo del Parlamento in forma di governo e gli esecutivi sono legittimati direttamente. Che nasce proprio dalla commissione tra il Parlamento e la forma di governo, quindi sembra opposto, ma in realtà il Parlamento di fondo sembra essere la
certo.
Quindi su un approccio più superficiale mio, veramente più serio, più produttivo, come dire. Ma, in questa chiave mi domanderei un parziale supporto di questo film.
Che sei bravo, sei a posto.
Sul punto relativo a dove finisce l'importanza delle regole, no? Dove invece è magari un po' improprio, io tenderei a includere la legge elettorale nelle regole del diritto parlamentare, cioè
certo. Ha ragione, almeno questo.
Quindi la decisione del Parlamento, la porta del Parlamento altri organi costituzionali, altri corpo elettorale, secondo appunto la corpo costituzionale, dinamico del corpo elettorale, proprio lì nasce quella funzione rappresentativa su cui giustamente questo film fondava il ruolo del Parlamento. Allora se la legge elettorale è sono regole che rilevano il punto parlamentare, che rilevano il punto parlamentare, noi dobbiamo considerare che la legge elettorale vigente almeno due regole che influenzano profondamente funzionamento del Parlamento, gli atti, perché sono indicazioni che restano sul funzionamento del Parlamento. E l'individuazione del capo del programma della coalizione, obbligatoriamente preventiva rispetto all'indicazione della coalizione stessa, è un dato che non può non caratterizzare la
certo.
E forse allo stesso modo anche le regole sulla formazione della candidatura giocano nella concessione del problema a chi risponde, cioè sul significato del 67, insomma, chi risponde per la parlamentare definitiva.
Anche il premio di maggioranza, che viene incassato.
La maggioranza si per strutture su questo sistema maggioritario, cioè la Camera, io sono la base di questo impianto costituzionale, perché il sistema di genere, il sistema Camera, quello costituzionale non è una
tanto. Certo, d'accordo. Siamo d'accordo. Serve a poco, ma insomma.
E allora se così forse, allora le elezioni hanno attualmente due scopi, non hanno solo lo scopo di formare il Parlamento e di eleggere i rappresentanti, ma hanno in qualche modo la funzione di legittimare almeno all'inizio di legislatura la maggioranza di governo e l'esecutivo. Se è così, allora forse il nodo grosso, insomma, non sono da risposte, ma questo è un dato qui che noi costituzionalisti dobbiamo mettere sul tavolo, se vogliamo tutte le accortezze di dire non c'è perché non c'è, il numero di elezioni sulla scheda non c'è, c'è solo perché è messo dentro il singolo, come ha messo il singolo elezione elettorale sapete, insomma, non è sufficiente fattore di informazione giuridica, però è un fattore che non è che occorre in qualche modo per.
Si è perso un intervento spumeggiante.
Ma questo non arriva a
devo raccontare
in qualche misura era un'esercizio di
raccontare cosa è venuto ieri
se posso interessere con questa qualcosa sollecitata da mia arena precedente ma perfettamente d'accordo l'assegnamento non è riconosciuto né conoscibile in qualche modo da chi lo vuole destinatario io direi che non è neanche lui. Cioè la logica del procedimento parlamentare imporrebbe ciascuna disposizione, ciascuna virgola, se possibile, sottoporre, verificare se alla base c'è una maggioranza. Il presupposto è che le scelte vengono assunte larghissima parte al fuori dell'anno, ma serve per verificare almeno che consente il minimo di parlare più, ci sia una
sufficiente
maggioranza.
D'accordo.
Noi non siamo in grado di
peccato.
L'assegnamento tale che non sappiamo se c'è una volontà da parte, ma infatti spesso non c'è, ce ne accorgiamo dopo, siccome è vero che è stato approvato, ma c'è indietro, nel primo decreto legge utile si inserisce la correzione, si fa. Però questo è ancora di più, non è solo una mancanza di vita, è una mancanza di volontà.
Filippo Benelli.
Una domanda, questa è su di non aver antico il Parlamento vincendo la produzione legislativa. Ma vorrei sembrare più su questo, ma che vuol dire centro della produzione legislativa? Cioè vuol dire che un Parlamento per forza deve rimanere le tue letture, le discussioni, tutto, o si dovrebbe cominciare a pensare con una funzione legislativa che per certi versi assomiglia anche agli atti eventi forze di legge, in cui una parte del procedimento sta in Parlamento, ma un'altra parte sta in governo. E questa è delegata anche al minimo B del Parlamento, ovvero sia la partecipazione all'indirizzo politico.
Prego.
Professore, io ho una domanda su il sistema proprio a cui rispondeva la domanda iniziale, cioè la domanda iniziale era in qualche modo se la separazione dei poteri è un limite all'inespresso mutamento della forma di governo. E su un passaggio che valorizzava il professor Lupo riguardo alle regole, mi sembrava che entrambi i contenuti della separazione dei poteri intesa come minimo, il minimo da garantire, fossero fondati sulla legittimazione democratica del Parlamento. E in un certo senso c'è una regola della legge elettorale, che è il sistema di decisione delle candidature, che dal punto di vista dell'attribuzione di legittimità democratica è quantomeno dubbia. se effettivamente questo è il limite all'inespresso mutamento, potremmo considerare addirittura incostituzionale in quella parte in cui si mette in dubbio la legittimazione democratica attraverso delle regole, perché insomma cosa, la legittimazione democratica in cosa consiste? Che nel fatto che noi andiamo a votare, però insomma noi sappiamo poi già il giorno prima del voto quale sarà la composizione e quindi dov'è la rappresentanza, dov'è la legittimazione.
Ci sono altre... Prego.
Volevo chiedere questo, dato che insomma quando parliamo comunque di Parlamento non parliamo di realtà astratta, ma qualcosa che esiste, e anche rispetto al discorso che si faceva ieri quando si è parlato diffusamente e secondo me in modo molto opportuno del problema, se affrontare il problema del vizio formale come vizio formale o in sé diciamo fra poteri, e si era diciamo constatata questa inerzia comunque da parte dell'opposizione, proprio dell'opposizione ad attivare questa sorta possibile rimedio, appunto noi diciamo bisognerebbe garantire un minimo, ma un minimo cioè chi è garantito, chi è da garantire per questo minimo, perché il problema è che sembra che nessuno, in Parlamento, né maggioranza né opposizione, sia interessato
certo, a garantire questo minimo.
Il problema fondamentale
lo svilimento della funzione, certo.
È vedere chi è l'interessato. Sì, sicuramente gli elettori, tutto quanto, però se il Parlamento non si fa giustizia da solo, penso che il Parlamento, a favore del Parlamento non si può fare assolutamente niente. Il Parlamento sostanzialmente in Italia, e questa è la cosa che è stata sempre rimproverata a tutti i poteri, non vedo quali poteri gli si possa attribuire in più, semplicemente per il fatto che attribuire dei poteri al Parlamento oggi vuol dire attribuirli alla maggioranza e di conseguenza affossarci ancora di più nella situazione in cui ci troviamo ora, secondo me.
Quindi rafforziamo il governo.
No, probabilmente l'atto debole, ma che
sì, sì,
rimarrà debole anche non liberando tutti i poteri, l'opposizione. Però l'opposizione dalla riforma migrante del 97 non ha praticamente mai usato i poteri che gli sono stati comunque attribuiti anche in commissione. Quindi quando Pasquino già nel 2001 parlava della leggerissima opposizione, sembra che non sia cambiato assolutamente niente oggi. Siamo esattamente nella stessa situazione politica, quindi un impasse totale.
Il problema non è dare più potere al Parlamento, se quello è l'obiettivo, il problema è dare regole al tipo, quello che quando dicevo le regole non servono per la prova di governo, le regole costituzionali, è chiaro che tutto il sistema elettorale sta da quello, non tutto il parlamentare, il sistema politico nasce lì, come si finanzia la politica, come si forma il gruppo parlamentare.
Come si finanziano i gruppi parlamentari?
Certo. No, quello che probabilmente è vero del discorso che facevi tu è che qui il risultato delle nostre chiacchiere di ieri e oggi ruota intorno a un buco nero, e questo buco nero è la scarsa consapevolezza del loro ruolo istituzionale che hanno i parlamentari.
Il buco nero cui pensa il Presidente del Consiglio, allora
anche
il buco nero a cui pensa
anche lui gira sempre intorno al buco nero, ma forse non è lo stesso.
E lì a un certo punto c'è un problema molto chiaro, che ciò che avviene in Parlamento e ciò che avviene nel Comune di Governo non sta nella seconda parte della Costituzione e non c'è prima.
Questo è il punto.
Non è così che funziona la funzione del Consiglio, non è così. E che la Madame Stael diceva che la forma di governo sta ai diritti come la fiduzione al capo. La ragazza capiva le cose, anche se questa il problema è che se lì dentro c'è il Parlamento, le cose non si svolgono con un minimo di rispetto di regole di ruoli, questo si riflette sulla posizione dei PD. E allora qui c'è ci deve essere qualcuno dall'esterno. Cioè. E io mi domando che cosa sta a fare rispetto al pubblico.
Eh sì.
Mi piacerebbe, anzi, stanotte mi sono diventato con questa idea che verso vicenda, se su tempo, scriverò una nota che si troverà, lettera del costituzionalista Babbo Natale. Una delle cose che mi deve regalare a Babbo Natale è un presidente della Repubblica che in un momento di calma, dove non c'è l'affanno della recepzione, scrivesse un messaggio di calma dicendo: carini, mi metterò. Vi comunico che non firmerò più una legge che non sia rispettosa delle regole. Qualcuno dovrebbe conoscere e che supererebbe i margini del suo ruolo? No, farebbe quello che deve fare. E lo fa non cambiando la legge brutalmente, perché quello è sempre che va in campo, quello su una questione decisa dal Parlamento, lo fa in via preventiva, fissando un principio. Cioè che le regole del diritto parlamentare vanno rispettate, proprio per in difesa di un principio essenziale. Anzi, forse invece di fare la scrittura da Natale potremmo cominciare a scrivere qualcosa su, prospettando questo ruolo che è stato difesa di cose che non sono patrimonio della politica. Perché la politica, lo stato di diritto, è regolata dal diritto. C'è la frase, o così oppure abbiamo completamente scherzato il diritto.
Sì. No, io mi riaggancio, in realtà il discorso è arrivato esattamente al punto su cui volevo intervenire, cioè la fase di controllo e di controllabilità delle procedure parlamentari. Ne parlavamo anche ieri sera, si è aperta la necessità di qualcuno che all'interno delle al di là della possibilità di intervento, che però è sempre successivo sia del Presidente della Repubblica, che può intervenire diciamo in itinere ma solo con un messaggio, e della Corte Costituzionale, che può intervenire eventualmente anche molto dopo l'entrata in vigore della legge. C'è probabilmente la necessità anche del controllo interno, cioè durante i lavori qualcuno che insomma, faccia rispettare le regole, e sarebbe il Presidente di Assemblea, diciamo che gli viene assegnato questo ruolo. Anche ieri lei diceva, parlava della necessità di un giudice all'interno delle Camere, di qualcuno che appunto faccia...
Tra virgolette.
...giurisdizionale nel senso stretto, ma nel senso di controllore, che è poi quello che diceva Gianni Ferrara quando diceva che c'è un buco che la Costituzione lascia, c'è il controllo del Presidente della Repubblica prima dell'entrata in vigore dell'atto, c'è il controllo successivo della Corte, nella fase centrale dei lavori non c'è nessuno che abbia, o meglio, non c'è nessun organo esterno, quindi necessariamente deve essere un organo interno che lui individuava nel Presidente di Assemblea. Che però, secondo me, andrebbe rivisto, cioè bisogna ridefinire i contorni della figura presidenziale, perché attualmente abbiamo l'eredità del periodo della comunità della Prima Repubblica, in cui per motivi assolutamente contingenti e dovuti ai rapporti di forza tra le forze politiche, il Presidente era in un certo senso costretto a comportarsi come un arbitro, perché doveva mediare, altrimenti si rischiava il blocco dei lavori parlamentari. E questa posizione, che però secondo me deriva, e chiedo conferma, deriva da elementi contingenti, cioè dai rapporti di forza tra le forze politiche. Nessuno aveva la possibilità di decidere, nessun gruppo, nessun partito aveva la possibilità di decidere da solo. Quindi si dovevano creare o alleanze o comunque non contrapposizioni, altrimenti bastava un gruppo piccolissimo all'inizio, non bastava un gruppo consistente per bloccare i lavori parlamentari, quindi il Presidente era costretto a mediare, non poteva prendere posizione per uno o per l'altro, perché avrebbe perso l'autorevolezza del mediatore. Questa figura del Presidente imparziale, che è diventata cosa statistica, a un certo punto, per cui si presuppone l'imparzialità presidenziale senza che in realtà ci siano elementi che la sostengono, adesso è diventata pericolosa, nel senso che nel periodo precedente tutte le volte che c'era da fare una riforma regolamentare con strumenti anti-costruzionistici si tendeva a dare il potere al Presidente, che poteva modulare la discussione, ad esempio, appunto per evitare il blocco costruzionistico, ma nel frattempo gli si continuava a dare poteri. Adesso abbiamo un Presidente per cui sono cadute le garanzie, diciamo, contingenti e politiche di imparzialità, e che però ha ancora tutti i poteri che aveva quando si doveva comportare come soggetto imparziale. Per cui abbiamo un presidente che è sostanzialmente di maggioranza, che viene criticatissimo appena fa qualcosa che non sia, dicevo ieri, il presidente Fini, che ultimamente ha fatto, si è comportato da presidente dell'Assemblea difendendo il ruolo del Parlamento, difendendo il principio di laicità dello Stato, si è preso il comunista, quindi insomma si esce dalla...
Accettato, contento in questo momento, in questa fase è contento.
E quindi io credo che ci sia la necessità di qualcuno anche all'interno delle Camere, ma così come è strutturata adesso la figura presidenziale,
c'è dubbio, crea un problema, certo, non c'è dubbio.
E mi chiedo se sia sufficiente l'innalzamento delle maggioranze di elezione per garantire una...
Se questo è decisivo.
È sicuramente necessario, non so se sia sufficiente.
Posso...
Se non ci sono altre domande, puoi iniziare.
Sì, sarò molto breve perché poi c'è tutto lo spazio. Incomincio da quest'ultima domanda. Cioè, è pacifico che è indispensabile innalzare le maggioranze. Però giocherei una carta interpretativa. Ieri Michela ci diceva molto simpaticamente: non è che tu gli dici sei un giudice e diventa improvvisamente giudice. Però gli si può dire, secondo me, Michela, non so se lo chiedo a te, una cosa che mi veniva in mente mentre dicevi questa frase. Gli si può dire che comunque, quale che sia la maggioranza, certamente questa è insufficiente, abbiamo spiegato, Lupo ci ricordava chi era il presidente, chi è diventato presidente del Verami del Parlamento, si può dire che lui è una carica dello Stato a sé. Cioè, secondo me si può giocare, vabbè che i giuristi sono bravi e se... appunto, quello che dice il Lodo Alfano. Ma se lo dice il Lodo Alfano, lo dice forse in modo improprio, ma che sia una carica dello Stato, che si emancipa rispetto al momento che lo ha portato sullo scarno di Montecitorio, di Palazzo Madama, si può dire. Quale che sia, cioè, voglio dire, è un argomento che c'è un'autonomia anche qui, è un organo a sé, con la sua struttura, credo che si possa nel frattempo giocare questa carta. Cioè, tanto più se si accentua questo, chiamiamolo così, ruolo arbitrale, molto si deve sottolineare in questa direzione, è evidente. Il Presidente Fini è il Presidente della Camera, la terza carica dello Stato, il Presidente del Senato, che quindi presiede il Parlamento. Ci sono argomenti intorno ai quali ragionare per, come dire, costruire una sostanza istituzionale già adesso, a prescindere dalle modificazioni delle norme regolamentari che appunto consentono attualmente il raggiungimento della carica a chi come dire, è figlio di una maggioranza parlamentare che deriva anche da una sorta di sistema elettorale che appunto crea per la verità dei problemi in generale alla tenuta della Costituzione, perché anche il quorum rispetto alle delibere di modificazione della Costituzione andrebbero in qualche modo ripensate alla luce di quello che era il contesto, no? Quale maturavano le maggioranze assolute. Non a caso, quando hanno voluto inasprire le maggioranze parlamentari, l'hanno fatto, e penso appunto all'amnistia e all'indulto, li hanno elevato le maggioranze, quindi non è... Però molto insisterei, Chiara, su questo fatto, sul fatto sull'autonomia, è una carica a sé, dirige i lavori, ma è anche una carica che, come dire, svolge un suo ruolo, anche vorrei dire esterno. E questo è un argomento da sfruttare per recuperare nella situazione data un po' di, come chiamiamo, di indipendenza, di autonomia.
Quindi, scusi, ma qui si possono
attribuire
più responsabilità dirette? Cioè,
è un tentativo che con il Lodo Alfano è stato fatto.
Posso aggiungere una cosa?
No, anzi, no, sì.
Per lo stesso
cominciamo a contestare il fatto che il presidente eletto alla Camera e al Senato continua, pur essendo presidente, a far parte di un gruppo parlamentare.
Sono tutte diverse. Hai ragione. Hai ragione perfettamente, ed è questa la direzione nella quale bisogna andare per valorizzare quel ruolo, direi a costituzione invariata, nella situazione data, su tutti argomenti che, come dire, tendono a in qualche modo costruire un'autonomia, vorrei dire, costituzionale della presidenza.
Se non fosse l'attuale presidente della Repubblica ad adattare a sé questo incontro straordinario, cioè un incontro proprio per dare una rilevanza.
Certo, certo. Mi parrebbe.
Sì, l'ha fatto Scalfaro con Pivetti.
Poi su questo avrei finito, per il resto torno adesso, sono assolutamente d'accordo con Ravenna e Lupo, in realtà non ci sono motivi di distinzione. Invece devo una risposta a Roberto Bin, perché io non sono convinto che non è che il governo di legislatura, non mi dispiace affatto, mi piacerebbe, specialmente se è un buon governo. Mi dispiace la convenzione costituzionale che c'è, che si è costruita intorno al governo di legislatura, per cui allora io dico che rispetto al modello di governo parlamentare, ma soprattutto rispetto alla Costituzione scritta, perché e questo è il punto che volevo, oltre alla risposta più specifica, ti volevo dire dicendo che in realtà il tuo atteggiamento svalutativo della forma di governo, della teoria della forma di governo, il regime di Costituzione scritta, dove ci sono, è vero che sono poche le norme, però intanto quelle ci sono, quelle vanno poi integrate con i regolamenti parlamentari, ancora prima con le leggi, ci delineano un quadro di forma di governo che è, come dire, peculiare, ordinamento per ordinamento. Quindi noi, voglio dire, ora, rispetto al modello che fuoriesce dalla spremitura di principi costituzionali, regolamenti parlamentari e prima ancora legge elettorale, si delinea un modello che tanto astratto mica è. In realtà bisogna continuare a studiare la forma e non lasciarla ai politologi, perché il rischio è che si confonde, appunto, che nel nome della politica e della libertà della politica, dell'autonomia, del non controllo della politica, si finisce, come dire, per far passare tutto e anche per realizzare, chiamiamola così, nei fatti atti concreti che sono illegittimi perché non si fondano su nessuna norma scritta. Voglio dire, anche questa storia delle convenzioni, del fatto che i rapporti tra gli organi di vertice e gli organi politici sono naturalmente inclini a essere disciplinati attraverso convenzioni, accordi, prassi, tutto è solo prassi, è in realtà da valutare con molta attenzione, perché un conto è, come dire, l'impossibilità di imbrigliare totalmente la politica. Un conto è invece pretendere, quando le norme ci sono, il rispetto delle norme, soprattutto quando naturalmente sono di livello costituzionale. E allora non ho problemi nel dire che la legge elettorale attuale, per le cose che ci diceva Nicola Lupo e forse che lei ricordava, è una legge incostituzionale, che è scandaloso che questa legge sia uscita dalla contrattazione tra il Presidente della Repubblica e la Presidenza del Consiglio. Ed è scandaloso che il presidente che ha fatto questa operazione è stato un presidente a cui hanno riproposto la elezione. Tutti. E lo stesso presidente Ciampi, che è stato, come dire, il garante di questa operazione, ha, come dire, svilito la funzione del presidente della Repubblica. Ha trattato, e forse anche ridotto, alcune forme di incostituzionalità. Io non discuto che nel merito, ma il Presidente della Repubblica sia, come dire, accreditato come un interlocutore nella fase della definizione della legge.
Questo accade sempre più spesso.
Purtroppo. Questo accade sempre più spesso, più che scrivere qualche cosina, per esempio su quaderni costituzionali ho provato a dire una parola, però devo anche dire che anche Roberto Bin, come anche il mio maestro, rispetto per esempio al rinvio del Lodo Alfano, che ci poteva pure stare, no? Gli dice, ma insomma, è inutile inasprire. La maggioranza ce l'hanno, entri, metti i piedi nel piatto, determini una lacerazione delle istituzioni, forse questo è un modo, come dire, sbagliato. In realtà i poteri uno poi li deve esercitare quanto ce li ha, non c'è dubbio che il potere di rinvio è, come, non è poco. Non è un, ed è certamente un, come dire, un, ma forse è l'ora. Forse è il momento in cui uno esercita i poteri se è preoccupato. Se condividiamo e c'è deriva, voglio dire, se si approva una legge elettorale che è incostituzionale, in conclusione della legislatura, per impedire sostanzialmente che lo schieramento che probabilmente vince possa usufruire dei vantaggi di un sistema elettorale, se non è quello il momento per dire vabbè io ti rinvio la legge, mi dirai che sono, ma lo faccio sulla base di argomenti che hanno un fondamento costituzionale, perché è un rinvio motivato per motivi costituzionali. Se si dice che tutto questo è sempre, se non è mai il momento per la lacerazione, poi voglio dire ci troviamo a gestire i cocci e ci troviamo a dire che il Parlamento non si difende da solo, ma non c'è più il Parlamento. Cioè parliamo del minimo garantito, in termini anche offensivi, ha ragione quando dice il Parlamento non si difende da solo, ma non c'è più. E l'argomentazione di Benelli che ci dice, ma se, ancora una volta ci trovo molta intelligenza, ma anche troppo realismo. È chiaro che io quando dico il centro normativo, è la legge parlamentare. Certo che il decreto delegato è meglio del decreto legge dal punto di vista del Parlamento, è evidente che si può dire ma sì, Cervati non sbagliava quando diceva anche se non c'è un criterio, un principio direttivo non si può innovare, certo tutto si può dire, ma sono come dire tesi, come dire timide, e non è il tempo delle tesi timide. Mi pare, non è la stagione della timidezza se si ha, come dire, preoccupazione. E quindi voglio dire, concludo così.
Prego.
E a proposito della timidezza, allora, il problema non è che il Presidente dell'Assemblea non è una carica dello Stato o non si sente una carica dello Stato. Il problema, secondo me, è che il Presidente dell'Assemblea oggi, di qualsiasi parte sia, è convinto che bisogna applicare il principio maggioritario.
Cioè, entra nel
Parlamento. Sì. Quindi la maggioranza non esiste più, cambia il governo.
Questo è il punto.
Quindi quello che dobbiamo fare noi, e io ti ringrazio veramente per quello che hai detto stamattina, perché è, diciamo, la base, il fondamento di quello che noi dovremmo fare come costituzionalisti, cioè di stabilire, di dire ai presidenti d'assemblea, di destra, di sinistra, che sia, che questa idea che il governo si prende il Parlamento e poi ci gioca per tutta la legislatura con il gatto col topo, non va bene, però bisogna appunto scalzare. E qui c'è un po' naturalmente di polemica con Nicola, bisogna scalzare questa idea e fornire invece un fondamento costituzionalistico al fatto che c'è un minimo di funzione parlamentare che è benevolo, secondo me. Il centro della produzione normativa è chiaro che non vuole dire niente, è il centro in relazione al fatto delle scelte di indirizzo politico, quindi non è la legge a tutti i costi in ogni caso, però quando si devono fare delle scelte le deve fare il Parlamento. Le scelte importanti quali sono, tutti noi sappiamo quali sono. Quindi appunto bisogna fare questo e ti ringrazio ancora di aver avviato, perché non è facile, perché c'è il pensiero collettivo che dice che la base, certo, del dato normativo, sì, che è quello della legge elettorale.
Peccato che è incostituzionale.
Sì.